Fantastiche Dolomiti, Fantastiche Dolomiti, dico la verità, sta avendo un grande successo di interesse, di curiosità verso questa nuova formula della fondazione di partecipazione. E allora, nuova puntata, nostro credito ospite il presidente Claudio Canova. Buongiorno presidente.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Quest'oggi il vice Emiliano Bonanni non è con noi, speriamo nelle prossime puntate, comunque ci sarà sicuramente.
Senz'altro, porto i suoi saluti.
Allora, le attività della fondazione di partecipazione, cioè fra le attività c'è quella della formazione. Io leggevo proprio qualche giorno fa un articolo di importanti fondazioni, anche di impresa, che si dedicano molto alla formazione, perché nell'impresa chiaramente la formazione è fondamentale per creare professionalità, per accrescere quelle che sono le potenzialità anche di un'azienda, per evitare la fuga di cervelli verso l'esterno. Allora, ho parlato del caso specifico, per esempio, di una fondazione di impresa. Alcune fondazioni vengono create anche per sviluppare gli ITS, gli istituti tecnici superiori, no? In questo caso, ecco, ci interessa molto sapere la vostra, che è una fondazione di partecipazione e quindi ha un criterio molto più vasto rispetto a una, tra virgolette, semplice fondazione di impresa, no? Allora, che cosa fate per la formazione, Canova? È un argomento un po' vasto, non so se l'ho inquadrato in maniera corretta oppure no, Canova, mi dica lei.
No, assolutamente, inquadrato in maniera corretta, di partecipazione e per questo motivo per natura orizzontale, mentre le fondazioni citate prima hanno scopi a volte verticali, nel caso specifico per le aziende, quelle citate prima. E ci tengo a dire questo aspetto di elemento orizzontale, perché una delle figure innovative che noi vogliamo creare è quello appunto di figure che hanno una competenza trasversale. Tanto è vero che se noi parliamo di ambiente, di territorio, ma anche nel territorio di avvio di nuove attività, startup vengono identificate, no? Anche se spesso con questo termine si intendono solo quelle innovative.
Sì.
Riteniamo fondamentale che ci sia una competenza trasversale, che non significa creare dei tuttologi, ma creare quelle competenze necessarie per poter sapere affrontare, mettendo la persona, l'uomo al centro, con le proprie competenze, e quindi creare quel capitale intellettuale di cui abbiamo parlato anche nelle altre puntate,
certo.
In modo che, partendo dalla conoscenza del territorio e con tutte le potenzialità, ecco che avviamo delle figure che nel nostro caso sono di competenza trasversale. Dalle assolute nuove tecnologie, ne abbiamo parlato l'altra volta, abbiamo tutto un filone di formazione sia rivolto ai privati che agli enti pubblici che alle aziende, e sia percorsi tipici ambientali, compreso il ciclo dell'acqua o progetti, come abbiamo citato l'altra volta, di adozione dei corsi d'acqua, con cui partiamo con i bambini delle scuole elementari, in modo da formare in loro un concetto di educazione civica ambientale,
certo,
che tra l'altro è anche una materia prevista proprio dal nuovo ordinamento,
chiaro,
all'interno delle scuole. Quindi la trasversalità è sia per età, e poi lasciami dire anche, visto il momento particolare che vede un settore particolarmente in crisi, quello del turismo, anche di riqualificare le persone, no? Quindi persone che hanno avuto una loro attività professionale, che oggi sono costretti a stare al palo,
certo,
in questo modo invece riescono a formarsi.
Ma quindi formarsi per arrivare dove? Ad un diploma? Cioè tutti, non lo so, diciamo ok, faccio studio per arrivare a puntini puntini. In questo caso si arriva a un diploma, si arriva a una certificazione, si arriva a un obiettivo comunque, cioè all'essere in comunicazione con, non lo so, l'impresa per il ricollocamento nel posto di lavoro, con l'ente pubblico magari per fare un bando, un progetto. C'è uno scopo oppure è generica questa formazione, diciamo?
No, allora partiamo sempre per il fatto che la fondazione fa dell'attività post diploma.
Okay.
Quindi non si sostituisce agli enti di formazione o agli istituti scolastici classici,
sì,
con cui formano. Tuttavia può capitare che ci siano o dei cambi o delle interruzioni o dei ripensamenti da parte anche dei giovani, no, in questo. Ripensamenti legati al fatto che magari gli si apre un'opportunità del territorio. La questione qual è però? Che facciamo l'esempio banale. Uno finisce un percorso, coincide con la maturità in quello che si era dato come obiettivo e poi si trova di fronte il mondo del lavoro oppure aprire un'impresa, un'attività. Spesso magari è così colto dalla voglia di fare un bando appunto di startup per aprire un'attività, ma non ha nessuna base dal punto di vista pratico per sapere, avere i fondamenti per aprirla questa attività.
Okay.
Ecco che qui scatta l'attività della fondazione, che quindi è in grado immediatamente, subito finito il percorso di studi o tra il passaggio di un percorso e l'altro, perché a volte può passare anche un anno tra il terzo anno dell'obbligo formativo o la maturità prima di scegliere o un corso di formazione specializzato o l'università, ecco che noi ci andiamo a inserire dando questo tipo di formazione.
Certo.
Ed è per questo che noi amiamo definire la nostra attività come borse di studio.
Anche non singole, quindi mi sembra di capire.
Assolutamente.
Cioè, non è per gruppi o per...
Questa è la sfida del singolo.
Anche un singolo, quindi.
Certo che sì.
Ma
certo
un singolo, sì. Allora io mi dico, per esempio, non lo so, io ho fatto, adesso faccio per ipotesi, l'Istituto Alberghiero, voglio specializzarmi nel turismo, chiamo Fondazione Dolomiti, mando un'email e mi mettete a disposizione un professionista e lui, il professionista, quindi apposta per me, mi fa un corso, mi dà delle lezioni, diciamo così?
Certamente può essere di marketing, di comunicazione, se si vuole dedicare a questa attività, o può essere di ulteriore approfondimento di quella che svolge. E questa è la forza di tanti, le decine di professionisti che ci sono nella fondazione.
Ma devo pagare oppure no? Cioè è a pagamento,
allora,
oppure come funziona? Mi perdoni, adesso la cosa veniale, però logicamente credo che sia comunque...
Allora, faccio in questo un ragionamento. Quel bimbo della scuola elementare che dimostra di sapersi comportare in termini di educazione civica, ma anche didattica, ecco l'utilizzo del disegno che facciamo fare ai bimbi, e la maestra certifica il suo impegno e il suo attaccamento al territorio, inizia a accumulare la borsa di studio e che quindi gli sarà utile quando avrà finito il percorso. Nell'altro caso invece saremo noi a colloquiare con chi gli ha fatto fare il percorso. Facciamo l'esempio pratico: il giugno prossimo finisce quel percorso, ci contatta prima, andremo noi a contattare la scuola con cui ha fatto quel percorso, e a seconda della tipologia interverremo. Sicuramente una prima parte sarà gratuita per gli aderenti, per tutti.
Okay.
Soprattutto, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, per quello che attiene proprio al capire cosa sono i bandi, di cosa parlano, di che tipologia hanno e come vanno affrontati.
Certo.
È evidente che più sale il livello e più c'è necessità di approfondire quella formazione.
Chiaro, chiaro.
Però in chiave mirata, diretta.
Chiaro.
Quindi senza, come dire, fare il corso generale che può servire per
tutto. Chiaro. Mi sembra di capire, quindi, Canova, se per esempio c'è un bando interessante per accedere a un posto di lavoro qualificato, io per esempio ho un diploma che non ha tutte quelle caratteristiche così qualificate, voi mi dite: guarda, c'è questo bando, per andare alla formazione, per arrivare a quell'obiettivo di poter partecipare a questo bando, averne i requisiti, io posso fare la formazione a te singolo oppure a più persone. Ho
questo
inquadrato
è un primo
in maniera...
esempio. Sì. Questo è un primo esempio importante,
sì.
E quindi gli diamo tutti i rudimenti.
Certo, certo.
Però dall'altra parte intendevo anche a creare la professionalità per cui lui può fare i bandi per se stesso per
sì,
il territorio.
Certo, chiaro. Ed è fondamentale, perché
i piccoli
quanti
comuni
esatto.
O possono riguardare, appunto, cioè qual è il concetto? Io ho un'idea, la maturo, dimostro di voler stare in questo territorio per quell'idea, ma non ho minimamente la capacità di creare quello che viene ormai richiesto trasversalmente, il business plan, no?
Sì.
del progetto. Serve competenza, capacità e conoscere tutti gli elementi.
Assolutamente.
Perché questo? Perché se noi vogliamo che davvero questo percorso venga fatto, possiamo anche definire che non ci sono ancora i requisiti e quindi li deve ricercare.
Certo.
Quindi la fondazione non ha l'obiettivo di erogare per erogare basta, ha l'obiettivo di dare gli elementi per cui uno possa davvero capire che può fare quella cosa o meno, altrimenti va a ricercare quello che gli può servire. E qui scatta il concetto che abbiamo detto l'altra volta dell'importanza delle cooperative innovative, no? L'unirsi con altri che o hanno già fatto quella cosa o la vogliono fare e insieme vanno a creare naturalmente quella che può essere o una rete di imprese o una nuova associazione del territorio o le basi per farsi le ossa, come si suol dire, no? Prima di cominciare quel tipo di attività.
Anche perché penso uno dei nostri limiti sia proprio questo: non sapere che esistono certe opportunità, non sapere che esistono i bandi. Per esempio, qualche settimana fa ci siamo sentiti in occasione di un bando per il turismo, no? fino a 5.000 euro a fondo perduto. E chi lo sapeva? Io onestamente, noi magari non lo sapevamo, chissà quanti altri non lo sapevano, essere a conoscenza, il privato o lo studente, che okay, non può arrivare, insomma, diciamo così, dappertutto. Voi mettete quindi in comunicazione domanda e offerta e aiutate anche gli enti locali, perché spesso anche gli enti locali con i bilanci all'osso, con il personale che scarseggia, magari non riescono anche a fare i bandi. Allora, ci sono tante risorse che vengono sprecate, Canova, purtroppo?
Beh, in questo momento, lo diciamo l'altra volta, il dato ahimè non è stato aggiornato, mancano all'appello da qui a fine anno 1.000 milioni di euro che l'Italia non è riuscita a prendere di bandi europei.
Ecco.
È una carenza assoluta, perché si rifà la carenza di pianificazione e programmazione.
Sì.
E questo noi vorremmo invece fare. Dall'altra parte ci sono realtà e strutture, enti pubblici in grado di avere al loro interno l'ufficio di progettazione, non sono molti, come sempre sono le piccole realtà, i piccoli enti, i piccoli comuni che fanno fatica. Certo, ci sono l'Unione dei Comuni, ci sono i gruppi di azione locale, i GAL, che però in questo caso sono rivolti alle imprese con cui collaborare. Diciamo che c'è un bel ginepraio da sì. dirimere e in questa anche la difficoltà, no? Cioè la difficoltà anche di rapportarsi laddove si legge una notizia di un aiuto. Può essere un bando di una Camera di Commercio, può essere regionale, può essere nazionale, può essere europeo, può essere di altri tipi di natura, come delle nuove aree che sono state create dall'Europa,
certo.
Ad esempio le USALP. Cioè districarsi e riconoscere questo è già un punto di partenza.
Chiaro.
E di conseguenza stare anche coi piedi per terra nel sapere che se uno comincia non può farlo immediatamente per un bando importante, deve prima cominciare un percorso. Ma nel fare questo percorso si rende conto che serve una progettualità, una pianificazione, prima di questo un'analisi, ed è su questo che noi basiamo la nostra formazione essenziale.
Certo.
Sulla capacità di sapere fare analisi, pianificazione, predizione su quello che può essere il futuro, in questo caso nel nostro territorio, perché non è così facile poi garantire la redditività di quell'iniziativa.
Ecco, la redditività, mi dice una cosa, Canova, adesso, per essere proprio, voi avete parlato di professionisti, logicamente per individuare i bandi e per fare queste attività di cui lei ha parlato, ovviamente serve anche il tempo materiale. Allora, professionisti che magari sono già impegnati nella loro attività o con collaborazioni importanti, tempo magari ne hanno poco. Domanda, chi glielo fa fare? Nel senso che se lo fanno gratis, lo fanno perché ci credono nel progetto, mettono a disposizione il loro tempo, hanno aderito alla fondazione di partecipazione, come possono aderire a tanti altri soggetti?
Allora, sono due le motivazioni, due le risposte che do.
Sì.
Il primo, assolutamente ci credono, e come il sottoscritto mettono a loro disposizione l'esperienza, nel mio caso dagli anni 80 nei bandi,
certo,
fino ad oggi, e altri soci fondatori con me. Il secondo, perché siamo convinti che la reddituabilità e quindi il denaro è assoluta conseguenza del capitale intellettuale, e quindi nell'andare a crearlo non facciamo altro che rafforzare la fondazione nei suoi fondamentali. Questo è l'elemento. È evidente che dal punto di vista delle aziende che quindi lo fanno come investimento, anche abbiamo questo tipo di approccio iniziale, e laddove il bando va a buon fine diventa adesione alla fondazione, che aiuta questo tipo di processo. È comunque una motivazione di economia circolare,
certo,
dove l'azienda in questo modo dà una mano a quel giovane, magari proprio quel giovane che ricerca, per rafforzare questa logica, perché se un'azienda ha al suo interno uno staff del genere è autonoma.
Le aziende cominciano a credere al vostro progetto, è una cosa che vedete che ha interesse. E un altro aspetto, oltre che le aziende, le fondazioni, per esempio quelli di tipo bancario, si dice che siano delle tra virgolette cassaforte, no? Che erano dei contributi, però anziché erogare i contributi potrebbero credere in un vostro progetto. Non mi sembra siate concorrenti rispetto a una fondazione bancaria o una fondazione di impresa, diciamo così. Siete sempre nel terzo settore, però in maniera un pochettino,
certo,
diversa,
mi pare, certo,
no?
Nel senso che, beh, per rispondere alla prima domanda, dall'ultima volta che ci siamo visti in questi 15 giorni,
sì,
abbiamo avuto importantissima adesione.
Bene.
Sia di professionisti che di aziende. L'iter con gli enti pubblici è un po' più lungo, ma questo non significa che non collaboriamo con loro in ogni caso. Mentre sulla seconda logica, certo che sì, nel senso che le nostre fondazioni, soprattutto queste territoriali, possono a loro volta anche attingere a queste altre fondazioni, ma lo faremo solo nella misura in cui ci sarà davvero la massa critica, le persone in grado poi di realizzare quel progetto.
Mm-hmm.
E in questo siamo orizzontali.
Certo.
L'obiettivo a fondazione non è quella di avere delle persone specializzate che formano gli altri e dipendono dal quali dipendono, ma di creare quelle basi nei territori, è vastissima la provincia di Belluno, tale per cui poi lì ci sia la capacità di gestirlo quel progetto, dove noi coordiniamo, organizziamo e gestiamo il tutto come fondazione e ne verifichiamo insieme i requisiti per portarlo a buon fine.
Nel caso di un privato che, ascoltando queste trasmissioni, Canova, dice: ok, secondo me il progetto ci sta, ci credo, è importante, non ho magari finalità specifiche, ho già un lavoro, magari ho già una posizione, sono di mezza età oppure vicino alla pensione, posso crederci comunque? Se sì, aderire oppure no alla fondazione? Devo, diciamo così, donare qualche cosa per entrare? Posso mettere a disposizione il mio tempo? Cioè, come può un cittadino condividere questo progetto, così come noi stiamo facendo qui in
radio? Allora, il primo approccio è quello del contatto tramite il nostro sito fantasiadormiti.it, dove dichiara perché vuole aderire e cosa intende fare per aderire nel proprio territorio, perché mm-hmm. questa è la condizione sine qua non.
Certo.
Poi da quel momento passa il colloquio, speriamo vis-à-vis il più lungo possibile, non solo a distanza, visto il momento. Da quel colloquio capiamo il potenziale e in base al potenziale può anche aderire gratuitamente, se riteniamo che riesce già a dare per gli scopi della
fondazione.
Proprio
contributo. Certo.
Questa è la novità. In che modo aderisce? In ore proprie, che a sua volta diventano di formazione per quello che sa fare.
Chiaro.
E questa è trasversale, vale anche per aspetti assolutamente operativi, non solo logici. Quindi è una capacità a 360 gradi.
L'interesse maggiore, Canova, che le vede da parte, per esempio, del privato che si avvicina a Fondazione Dolomiti, cioè metto a disposizione il mio tempo perché, non lo so, l'ambiente, la formazione, quali sono gli ambiti che suscitano maggiore interesse?
L'idea di un'attività da svolgere nel territorio.
Ah, ok.
Infatti anche oggi avrò modo qui nel territorio di analizzarne una e mi fa molto piacere, frutto di questa trasmissione, di un giovane che ha una bella idea a cui possiamo dare assolutamente una mano, nel senso proprio
di
analizzare.
Ecco, questo è importante, un giovane idea, dico magari non ci arrivo con i miei mezzi, ho bisogno di, a chi mi rivolgo, che cosa faccio? Si può scrivere,
assolutamente,
si può contattare?
E in questo caso, ripeto, diventa funzionale, diventa uno scambio, diventa un rapporto che la fondazione ha verso le altre realtà a cui la persona si vuole rivolgere, perché ci sono sempre dei punti di forza e dei punti di debolezza o degli aspetti che non si tengono in considerazione.
Ed è diverso, mi pare di capire, cioè non è un'associazione di categoria, un patronato oppure altro, è proprio, cioè voglio dire, un ente a sé stante, cioè un ente, siete in concorrenza con,
no,
cioè voglio fare l'artigiano, vado all'ufficio artigiani, quella è un'altra cosa. Giusto?
Anzi, dialoghiamo con loro e collaboriamo con loro. Faccio un esempio per tutti. E così approfitto per un tema che abbiamo solo toccato l'altra volta, ma probabilmente potrà essere un'altra puntata. Quando parliamo di innovazione oggi, l'Europa nella prossima programmazione, di conseguenza vale per l'Italia e le regioni, ha due concetti fondamentali: Green,
Next Generation, certo.
New Deal, quindi,
certo.
E Blockchain, piattaforma partecipata. Ecco, quindi per questi elementi non basta la tecnologia, serve la capacità e la serietà di garantire poi questi dati certi e il loro utilizzo, la non rivendita per fini diversi. Questo è un altro dei motivi per cui, una volta che lo ribadiamo, si avvicinano a noi. Detto questo, cosa accade poi? Che noi la gestione del consenso la creiamo come logica necessitaria del cittadino comune, quelle che amiamo chiamare sentinelle del territorio. Perché? Perché ci sanno dire direttamente se davvero quella cosa viene fatta nella maniera corretta.
Certo.
Benissimo, questo consenso passa attraverso a volte le associazioni di consumatori, ad esempio, no? O i comitati spontanei. Ecco che viene naturale quel concetto di cooperativa innovativa.
Chiaro.
Perché tutti gli elementi e tutti gli ingredienti fanno sì che poi quel ragazzo si sente protetto, quella persona ha la garanzia che tutto risponda.
Anche perché è il business futuro quello dei dati, adesso mi perdoni, fra blockchain, si sa, intelligenza artificiale e quant'altro. Purtroppo, Canova, abbiamo esaurito il tempo per questa puntata, allora ipotizzo la prossima puntata, blockchain, Green New Deal.
Sì, esatto, perché abbiamo proprio in cantiere dei corsi base, anche avanzati per le aziende, su questi temi.
Okay.
E invitiamo tutti a contattarci perché anche in questo caso la prima parte di formazione è gratuita per tutti.
Ecco, allora,
per capire di cosa stiamo parlando.
Il sito internet fantastichedolomiti.it, e ci risentiamo quindi fra due settimane per altri interessanti argomenti con Claudio Canova. Grazie Presidente.
Grazie a voi.